Tu dimmi quando cominci a registrare. Posso andare?
Sì.
Salve, benvenuti alla 10ª puntata di Siamo Tutti Poeti Laureati. E stiamo aspettando Luca che tarda un po' e sono un po' preoccupato. Quindi, casualmente mi trovo qui con Ilona Staller, che doveva tenere un convegno qui intitolato Dal Partito dell'Amore all'Amore per il Partito, ovvero... La rivoluzione sessuale è finita. Cara Ilona, come stai?
Bene, grazie.
Bene.
Sto benissimo.
E niente. E quindi niente. Ora Ilona ci lascia e viene Andy Violet. Ciao Andy, come stai?
Salve, io benissimo, grazie. Solo che sono preoccupato per le vene del collo del nostro Marco, che purtroppo... quando sei preoccupato, quando Iavarone ci fa questi brutti scherzi. Però guarda che strano fatto, ogni volta che vengo io Iavarone non c'è. Il che ti dovrebbe far pensare che io e lui siamo la stessa persona.
Non ci avevo mai pensato eppure. Vabbè, terrò in considerazione questa ipotesi. Nel frattempo, la puntata odierna ha un titolo un po' lungo. Vi leggo tutta la presentazione che ho messo su internet, che è molto carina, e anche nei casetti settenari verso la fine. E se non capite qualcosa non vi preoccupate, perché è colpa mia, non è colpa vostra. Perché io ho una densità semantica, purtroppo, che hai presente la densità semantica, vero?
Sì, proprio passando.
Un problema, una tragedia qua. Sì, sì. Ecco. Il mio amico aveva una densità semantica tale, proprio la moglie poverina, lasciamo perdere.
Adesso farò una battuta che solo Marco può capire. Siccome tutta la densità ce l'hai nella semantica, da un'altra parte si è avuto uno scioglimento.
No, che squallore. Sì, vabbè. E niente, ora vi leggo la presentazione. Voi vi ricordate la scorsa puntata che è un po' passato il tempo, perché abbiamo avuto dei problemini qua. Allora, la scorsa puntata abbiamo parlato di Pinocchio e tutto quanto. Quindi l'orgia verbale pseudo-collodiana della nona puntata vi ha sturbati? Niente era! Ecco la decima, dal titolo già elongato a zerare ogni horror vacui. Questo è il titolo, attenzione. FFSS, fulgidi sonetti. Cioè, che mi hai portato a fare sul Parnaso se non mi vuoi più bene? Dai sonetti dei Mesi di Folgore da San Gimignano all'ipersonetto dei Mesi di Marco da Capua, vai passando cenne dalla chitarra, ovvero 700 anni e 700 metri, diaristica, poesia, ludolinguistica, mitologia amicale e amor dell'ogne, fusi nel Trobar Trick palascianesco. Ma Trobar Trick, forse...
Prendi fiato.
Forse dobbiamo spiegare cos'è il Trobar Trick.
Sì, è stato un modo per descrivere quella speciale capacità di Marco Palasciano di versificare. Il 27 agosto del 2008 è stata attestata per la prima volta come tag sul blog Nazione Indiana il termine Trobar Trick, coniato da Domenico Pinto, descrittivo dello stile poetico di Marco Palasciano. Deriva ovviamente dalla fusione del termine Trobar Ric, uno dei modi di comporre tipici dei trovatori provenzali, con ricchezza formale e concettuale, il termine trick, acrobazia compiuta su uno skateboard.
Che bravo Pinto, eh? Sì, onestamente. E niente, quindi, come è fatto questo ipersonetto dei Mesi che io andrò a leggere, no? A chiusa di ogni verso si trova, integra o scissa, separato o fusa, la parola a chiusa dal verso corrispondente nei sonetti dei Mesi di Folgore da San Gimignano, dei quali, fra l'altro, nel 2009, guarda caso, ricorre il 700° anniversario. E questo è facilmente spiegabile, tipo il fatto della parola a chiusa del verso che si ritrova poi nei versi miei, no? Per esempio, Tingoccio e Minditingo ed Ancaiano, Bartolo e Mugavero e Fainotto, sono i versi di Folgore, che in me diventano, vedete, ci stanno alla fine Ancaiano nel primo verso e Fainotto nel secondo verso, e io dovendo usare Ancaiano e Fainotto non potevo mettere i pari, sennò qua in italiano moderno non significa niente, quindi ho dovuto scinderli e fondere, eccetera, quindi diventa quando le porte sue spalanca Iano, il cor gentil rempaira e si fa in otto. Quindi Ancaiano e Fainotto diventano...
Perdonami, avevo letto quando le porte su spalanca l'ano.
Ma no! Giano Bifronte, che quando spalancavano le porte del Tempio di Giano nell'antica Roma, significava che si era in tempo di guerra, giusto? No?
Ecco. Sì.
Quindi è una metà per dire...
E si rappresentava il conflitto.
Sì, questa è una parafrasi. Quando le porte su spalanca Iano, è semplicemente per dire quando siamo in tempo di guerra.
Bene.
E niente, quindi questo vincolo ludolinguistico molto carino e anche acrobatico, veramente Trobar Trick sta mancando, insomma, si aggiunge un altro vincolo, che è quello di scrivere i sonetti in tempo reale, tipo il sonetto di gennaio, lo dovevo scrivere di gennaio, quello di febbraio, fin qui è abbastanza semplice, se non che io dovevo cominciare a scrivere all'inizio del mese, quindi speravo sempre che succedesse all'inizio del mese qualcosa che caratterizza tutto il mese, è sempre successo così, straordinariamente. Comunque, Poi, inoltre, all'interno di ciascuno di questi 14 sonetti, di cui l'ipersonetto mio zanzottianamente si compone, così come un sonetto si compone di 14 versi, si cela una parola ricorrente di 5 lettere salvo abbreviazioni, atta a indicare quell'oggetto desueto e dalla forma irregolare e motile nel quale l'operina è radicata. Quale sarà questo oggetto?
Vediamo se indovino. Abbiamo un numero per gli sms, così possono mandarci il televoto da casa.
Sì. Comunque, questa operina, ecco, ora leggo il finale di tutta questa presentazione, che è un finale di Endesi Bisettenari, non so perché, perché mentre la stavo scrivendo la presentazione mi è venuto di fare Endesi Bisettenari. Quindi, operina, che è un dono del poeta per amici i più amati, e più talora all'occhio suo di lacrime offuscato, ingrati, amor de logne, lontano per la quasi precisione, un 700 metri, tema ulterior la lotta, epica all'immondizia e a tutto ciò che è immondo, ingannoso e mortifero, da parte della parte illuminata del popolo campano, di contro i silogismi difettivi della gente che batte l'ali in basso o è affatta aptera, il gelo della malinconia e il fuoco in marzo mars all'acme del più distruttivo affetto, ancora l'Apollinio e il Dionisiaco, nicciosi petrosini ogni menestra e finalmente lettere occupata, citata nel sonetto di novembre. Noi leggeremo insomma Folgore e Pallasciano e ogni sonetto suo controsonetto sarà occasione di meravigliose scrollature di petali di Logos su voi, pastor Beniti, caro pubblico, torpescenti, laove non morti affatto, all'ombra della pianta sapienzale, capite che cosa?
Sì.
Bravo, perché tu sei colto. Speriamo che lo siano ovviamente anche i nostri spettatori, se no che ci stanno ascoltando a fare tutte le puntate, giustamente.
Beh, nel caso non lo fossero, noi le acculturemmo.
Certo, siamo sempre pronti ad acculturare tutti quanti. Sì. Che non vuol dire acculturarli a culo, ma
stavo per dirlo io. Su questo siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda.
Che vergogna. Luca ancora non si vede, doveva venire qui mezz'ora fa, va bene.
Io già porgo le mie scuse se leggerò in una maniera becera i poveri sonetti, perché io non mi sono preparato, dovendo sostituire Luca all'ultimo minuto, ero venuto qui solo per vedere Ilona. Ciao Ilona, si sta masturbando davanti a noi, una bella immagine. Purtroppo non fa effetto su di noi, voi potete immaginare perché.
Ma solo scegliere i sonetti, perché sono troppi. Io ho calcolato che se li leggiamo tutti quanti arriva fino a domani mattina, questi sono 14. E il tempo è circa un'ora e un quarto, quindi calcola 60-75 minuti, 75 diviso 14, quanto fa? Tipo,
è un po' troppo per la mia mente, che non è affatto matematica.
Come fosse 10 diviso 2, 5 minuti ogni sonetto. Se ci mettiamo più di 5 minuti ogni sonetto, siamo fottuti. Già abbiamo sprecato un sacco per la presentazione. Quindi adesso sceglieremo i più belli. Cominciamo subito con il
quello di gennaio.
Di gennaio, no, perché in realtà sono 14.
Sì, ma togliamo la presentazione.
No, è così bella. No, il primo sonetto è interessante per i giochi ludolinguistici che contiene, perché ci sono anche degli anagrammi, cose. Però cominciamo con quello più il primo che ho scritto proprio, che è quello di gennaio, perché questo mio amico che mi ha così missionato questo perina, mi disse: caro Marco, devo inaugurare la mia agenda del 2008, perché non mi scrivi un bel sonetto sul mese di gennaio? E dissi: vabbè, perché no? Mo faccio una bella cosa, prendo i sonetti di Folgore San Gimignano e mi ispiro a quelli. Come ha già fatto Cennera la chitarra, però Cennera la chitarra lo bypassiamo, perché se mettiamo pure Cennera qua la portata non finisce più la puntata. E quindi mi sono messo a scrivere il sonetto di gennaio e ho pensato di fare questo piccolo vincolo simpatico, ludolinguistico, di prendere le parole alla fine di ogni verso. Tu vedi qua quali sono le parole, insomma, gennaio, accese, arnese, vaio, razzaio, rascese, difese, rovaio, giorno, bianca, intorno, stanca, ritorno e franca. E fin qui è abbastanza facile. C'era qualche inghippo tipo vaio, razzaio e rascese, che in italiano contemporaneo non era il caso di metterli, sennò che facevano una sterile copiatura. E quindi ho dovuto trasformare vaio in vivaio, perché tu puoi aggiungere ma non puoi togliere, quindi volevo solo inglobarlo in vivaio. Razzaio ho dovuto spezzare in due e allungarlo da una parte, quindi diventa arrazzai virgola o. Rascese, la R si attacca alla parola precedente, quindi viator e poi viator ascese e così via, insomma. E questo meccanismo è stato seguito per tutti i 14 sonetti, che essendo 14 sonetti rappresentano quindi un ipersonetto, come Zanzotto docet, giustamente tu lo sai, no? Lo sapete anche voi, vero? No? Forse no. Comunque, se un sonetto è fatto 14 versi, un ipersonetto è fatto 14 sonetti. È matematico?
Sì, ma non ti stavo ascoltando perché stavo leggendo, nel caso dovessi.
Interessante. comunque adesso noi leggeremo il sonetto di gennaio. Allora, c'è qualche spiegazione da fare? Sì, perché io ho preparato le note che non trovo più. Dove stanno le note?
Sono qui dietro.
Aiuto, non trovo più le note. No, perché purtroppo sono un po' complicati questi sonetti. Allora, sapete, la densità semantica è una tragedia. Se non ci spiega un po' qualcosina. Ecco qua le note. Ah, siamo fortunati, quello del gennaio è quello con meno note. Ecco, il titolo è, sonetto secondo, dove parla un gemmaio che un amore per sé giammai non ebbe, ma giammai perse amore. Gemmaio sarebbe l'estimatore di gemme. E a un certo punto si dice, rose d'ostro accese, da vostro fostro. Cos'è l'ostro? Cos'è l'ostro?
È
un sinonimo di porpora. Sì.
È un rosso.
Mi stupisco che tu non lo sappia, tu sei un orso, dovresti sapere cos'è l'ostro. Se un, sì, orso, no, un orso con rostro sa,
sì,
cosa
di rostro. Me l'avevi già spiegato, questo è l'unico sottoletto al quale ho assistito.
Ah, bravo. E niente, arrazzai, non significa mi arrabai, ma presi fuoco strettamente. Poi il viatore, ovviamente, è il viandante. Bene, adesso Ende ci leggerà il sonetto, che non spiegheremo, sennò perdiamo troppo tempo, in medievale. Il sonetto di Folgore San Gemignano.
Copertoi?
Copertoi?
Copertoio.
Non so cosa sia.
No, io... no, la lettura. Copertoi.
Copertoi, copertoi. E vedi tu, vedi toi. E niente, credo che Rascese in realtà si pronunciasse Racese, ma non sono sicuro.
Racese.
Leggiamo Rascese, che se ne fotte. Bene, sì. Ecco, sai, perché tipo per esempio nella Divina Commedia a un certo punto la bocca gli basciai tutto tremante.
Sì, sì.
Non è che lui dice basciai, baciai, perché la pronuncia è tutta una cosa.
Era anche così. Se più lascivo, basciare.
Sì. No, ma cosa
lascia?
Non è più un bacio.
Ilona ci sta facendo qui la rappresentazione pratica.
Oh mio Dio. E allora niente, adesso Ende ci legge il sonetto di gennaio di Folgore e io subito dopo leggerò il sonetto mio di gennaio, che però non si intitola di gennaio, ma dove parla un gennaio che è un amore per sé giammai non ebbe, ma giammai perse amore.
Secondo sonetto di gennaio. Idoto voi del mese di gennaio, corte con fuochi di salette accese, camere lette ad ogni bello arnese, lenzuol di seta e copertoi di vaio. Tragea, confetti e mescere arrazzaio, vestiti di doagio e di rascese, e in questo modo stare alle difese, muova scirocco, gerbino e rovaio. Uscir di fuori alcuna volta il giorno, gittando della neve bella e bianca le donzelle che saranno d'intorno, e quando la compagna fosse stanca, a questa corte facciasi ritorno, e si riposi la brigata franca.
Benché il mio cuore sia un freddo gennaio, vi doterò di rose d'ostro accese, che ancespo nel suo fondo, se vi è arnese, che una cavarne possa a un tal vivaio. Fiorì ogni fior, così come arrazzai, o bel castello cui mai viator ascese, or per te, or per altri, che difese sé dal mio amor con dedaleo rovaio. Spesa ho così la più parte del giorno di umana vita, e il pelo ormai si imbianca, qual d'alba e glacial velo il mondo intorno. Ma al mio interno la terra non è stanca mai di dar fiore, e amar senza ritorno è la legge che mi incatena e affranca.
Applausi, non si sentono, ma... Oh, Ilona Staller sta applaudendo con le grandi labbra. Quindi... Allora, pensa cosa dirà Ilona
adesso che leggeremo questo. Questo è quello preferito di Luca, ma siccome Luca non c'è, credo che lo puniremo leggendolo noi. Ecco,
qual è il numero?
Quello di febbraio, il terzo sonetto. Sì, sono sfasati perché febbraio è il secondo mese, ma ovviamente c'è il sonetto iniziale e quello finale che sono a parte dei mesi. C'è la dedica alla brigata e la conclusione. E adesso leggiamo il sonetto di in febbraio, spieghiamolo un attimino perché... Non sono troppe, per fortuna, ancora, però alcuni sonetti purtroppo hanno 20 pagine di note. Allora, questo sonetto, la mia variazione su quello lì, si chiama Dove parla re carnevale ai suoi, meschini, amor spregiando e laudando pandemia e pandemonio. Meschini significa servi, no? Presente Dante quando dice, oh, le meschine della regina dell'eterno pianto. Pandemia sarebbe Afrodite Pandemia, la dea del sesso di consumo. Vedi Platone con Vito, il discorso di Pausania, no? E poi i croi calzari sarebbero le calzature di cuoio, in specie pensando a degli anfibi militari. Fistare, che significa? Tu lo sai?
Sì, fistare ce lo può dire anche Ilona perché è abbastanza...
No, significa penetrare...
Penetrare con la mano, chiusa a pugno.
Sì, a volte ne metto anche due di mani, fino al braccio, al gomito, alla spalla, non accorbarsi proprio. Mamma mia.
C'è chi fa il fisting estremo con la testa.
Ah sì?
Sì.
Quello che tutti noi facciamo subire alle nostre madri quando nasciamo.
Esattamente.
All'inverso però. Comunque, poi neuri sarebbero i nervi, i neuroni. I suavia, in latino, sono i baci in bocca. Ci sono vari tipi di baci in latino. Ci sono i suavia, gli oscula e i...
Basia.
I basia, stavo dicendo di bascula, basculando un po'. I basia, che i basia si danno più alle...
Sono quelli tra amici, sono quelli sulla guancia.
Gli oscula sono più...
Sì, l'osculo è più sacro.
Più sacro, e invece il suavia...
Sono quelli da sci.
Squack. Ecco, è già il una sbava. Ecco, e niente. Poi i seni, non sono i seni, ma sono i vecchi. Non domandatemi perché ce l'ho messo, mi veniva così. Poi irrumanti e pedicanti, che questo è da Catullo XVI Carme, significa fottenti in bocca e in culo. Io ti irrumo significa te lo ficco in bocca. Ti pedico, te lo ficco in culo. Scusate la volgarità, ma dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. La verità, vi prego, sull'amore.
Poi con la presenza di Luna penso che questo. Stiamo perdendo il poeta, almeno parte del poeta.
Su questo computer qua sotto che sta disposto in modo stranissimo. Oh mio Dio.
Beh, bastava spostare la gamba.
Beh, sì, anche come nel sesso, basta spostare la gamba e ti si aprono nuovi orizzonti. Che esco allora.
Terzo di febbraio.
Ovviamente, le persone deboli di cuore o sessuofobe, non ascoltino questo sonetto e tornino fra un minuto. No, è il mio soprattutto, quello di febbraio di folgore.
Sì, questo è molto innocuo, si parla di caccia. Di febbraio. Ed è febbraio, vi dono bella caccia, di cervi, di cavrioli e di cinghiari, corte gonnelle con grossi calzari e compagnia che vede letti e piaccia. Canda guinzagli e segugi da traccia, e le borse fornite di denari, adonta degli scarsi e degli avari, o di chi in questo vi d'abbrica e impaccia. E la sera tonarco vostri fanti, cercati della molta selvaggina, carcati della molta selvaggina, mi sembrava strano, avendo gioia d'allegrezza e canti, far trar del vino e fumar la cucina, e fino al primo sonno star razzanti, e poi posar infin alla mattina.
Febbraio, sfebbrai, d'amor non vo più a caccia, sol carnevale, ognun si dia cinghiari i culi, slinguare i piedi e i croi calzari, fistare nel profondo chi cui piaccia. Maschere, una ti infibula, una straccia le infibulate labbra, in onda nari e neuri, il talco che fa meno avari, di suavia i cuozzi che omofobia impaccia. Di femmine e di viri e seni e infanti, nullo si salva, tutto è salvaggina, frecce, i cazzi, irrumanti e pedicanti. Questo cuore è una lurida cucina, piena di blatte e topi scorrazzanti sui piatti, dalla sera alla mattina.
Bene, adesso i bambini possono riaprire le orecchie. Non so come si faccia, ma vabbè. Sarà interessante capire come gliel'hanno chiuso.
Il prossimo sonetto devi seguire per ora l'ordine dei mesi, perché sono tutti belli questi qua. Poi magari diventano un po' troppo iperbarocchi, così astrusi, un po' così si perde, non lo so. O forse si va crescendo, perché sai, l'autore non è mai il miglior giudice della propria opera, vero?
Sì, infatti.
Sì. Cioè Gaffa che dice bruciare tutto, non vuole sapere niente.
Sì, sì. Deve passare almeno un po' di tempo, tra l'altro. Tu non è passato il tempo adatto a fare gli occhi estranei alla tua opera.
Bene. Comunque, io ho il conforto che vari amichetti dicono: ah, questo sonetto è meraviglioso, quest'altro fa un po' più schifo, quindi mi baso un po' su loro.
No, quello che riscuote più successo è quello di gennaio.
Ah sì? Che ne sai tu?
Beh, su Facebook, perché il poeta qui ha anche una sua pagina su Facebook, però non l'aggiungete perché potreste ritrovarvi in guai con la polizia.
Ora, questi sonetti sono tutti autobiografici, tranne quello di febbraio, perché febbraio giustamente ci si maschera e non pensate che io faccia le orge con la cocaina.
Beh, già il fatto che ti sia giustificato fa pensare che in realtà tu lo faccia.
No, fra l'altro mi sono scordato di spiegare cos'era il talco che fa meno avari di suavia, ma questo era abbastanza ovvio.
Beh, sì, è la cocaina. Sì,
chiunque conosca la canzone di Pollon, insomma, lo sai.
Cora Pollon!
Sai, la polverina. Ecco, io non ho mai assunto cocaina, ma neanche caffeina un altro poco, quindi questo è l'unico sonetto non autobiografico. Tutti gli altri, è interessante notare, si basano su quello che è nel mio animo, quello che è nell'animo dei miei amici e quello che succede tra me e i miei amici, perché a volte litighiamo anche. No, perché con questa persona che tanto brava, che mi ha commissionato questa operina che ho portato avanti per tutto il 2008, ci sono dei rapporti un po' controversi, allora capita qualche litigio, così, sai, questi amori,
mi dispiace,
queste amicizie, amori, che tutte queste tragedie, lui è etero, quindi
vabbè, a chi deve lavare i piatti la sera, insomma, più o meno. Comunque, quindi... Di marzo le note.
Di marzo. Questo è uno sonetto molto, molto interessante, perché qui i primi due sonetti erano di riscaldamento. Il terzo direi che è veramente bello, no, non perché lo dica io, ma... Ecco, si intitola «Dove parla il dio Marte contemplando il parco della reggia di Caserta». E la reggia di Caserta è proprio una cosa biografica. Il poeta si trovava realmente in gita proprio il primo marzo del 2008 con tre amici, poi citati in un altro sonetto: Maurizio, Deborah, l'amico Saturnino, nonché la gentile madre di quest'ultimo, e un altro amico che è detto nel racconto I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio l'unico mezzo proselito in due anni del comitato Capuano Allarme Rifiuti. Ecco, e alla reggia dove ci si trovava in questa gita si celebrava in quel giorno il paesaggista Jacob Philipp Ackert del Settecento, anche egli citato poi nel sonetto quinto più avanti. E ora spieghiamo qualche parolina. A un certo punto si parla di anatrasi. Che sarà mai l'anatrasi?
L'anatrasi penso derivi dall'anabasi.
Certamente, l'anabasi che significa spedizione all'interno, invece l'anatrasi è la spedizione delle anatre, giustamente. Mesurando, presente Petrarca, no? Mesurando, significa sto camminando e quindi misuro i passi, cioè misuro con i passi il terreno. Adelfa significa fratern, dal greco. Sì, Adonia significa composta di giovani belli come Adone, quindi una schiera Adelfa e Adonia, e fraterna è al tempo stesso di bei giovani. Ecco.
Ho capito a chi ti riferisci allora.
C'è Maurizio e quell'altro, insomma, no, sono tutti belli, tra l'altro, qua lunga storia. Poi c'è il terato delfino, che ovviamente terato significa mostro, quindi il delfino mostruoso, intendendosi il biblico grande pesce, fra l'altro il 1 aprile, che inghiottì Giona. E vedasi la fontana dei delfini nel parco della reggia, quello è il terato delfino a cui mi riferisco, di preciso.
Non ci si sta riferendo ai genitali del poeta.
Ma che schifo, ma che volgarità. Ofiuchi significa portatore di serpenti. Quando uno sa gli occhi ofiuchi, si immagini fumettisticamente che dagli occhi del dio saettino serpenti come folgori. Ecco. E poi Irenei significa in cui regna la pace, sapete, l'irenismo, Irene, la pace. Poi questa frase, gli occhi ofiuchi dai palazzi Irenei mai non torco, è una specie di parafrasi da Dante, Inferno 13, mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, che in questo caso era l'invidia, che non stoglie mai gli occhi dai palazzi dei potenti. Qui invece in questo caso si tratta degli occhi di Marte che butta serpenti negli occhi guardando i palazzi irenei, cioè gli ipotetici castelli della pace, diciamo, questa metafora. E niente, poi per finire, lui e chi più ama ci odieranno pazzi, questa frase è allusione appunto a una lite che poi sarebbe occorsa il 5 marzo, giustamente sono scritto un po' dopo, e quindi si fa forse
quindi una lite programmata.
Quindi si parla del primo marzo, ma accennando a quello che succederà il 5. Ecco, quindi, e poi per finire questa frase molto carina per il finale: odio il mondo io che lo imprima, che l'imprima vero. È Marte che parla, no? Che è il dio della guerra, ma è anche il dio della primavera. E quindi c'è questo paradosso interessante. Per cui ed è anche paradossale il mio modo di rapportarmi con questo amico, che appunto amo che odio questo qua. E quindi poi lui dice. Ha notato, leggendo questo sonetto la prima volta, che questo Marte che guarda il poeta, cioè a me, che sta a fare la gita, dice, ah, ma gli rovino tutta questa pace, no? Questo Marte in realtà sarei io stesso, secondo questo mio amico, perché lui così, questo fine psicologo, che praticamente dice che Marte sarebbe la mia ansia di distruzione, diciamo, questo mio perseguitare gli amici incontrollabili, irrazionali. Mi hai mai visto perseguitare gli amici con le mie paranoie?
Sì, ti ho visto. Ecco, quindi, io non ti do spazio, ma gli altri... Non so per quale motivo lo facciano.
Non lo
ma...
so se ha ragione perfettamente, oppure se è una sua illazione, così che non ci azzecca con la poesia. Adesso leggeremo, dunque, il sonetto di marzo di Folgore e subito dopo il mio, che come ho detto si intitola... Ho perso il filo, ho perso il segno. Dove parla il dio Marte contemplando il parco della reggia di Caserta.
Sonetto quarto, di marzo. Di marzo sì, vi do una peschiera di trote, anguille, lamprede e salmoni, di identici, delfini e storioni, d'ogni altro pesce in tutta la riviera, con pescatori e navicella schiera, e barche, saettie e galeoni, le quali vi portino a tutte stagioni, a qual porto vi piace alla primiera. Che sia fornito di molti palazzi, d'ogni altra cosa che vi sia mestiero, e gente v'abbia di tutti i sollazzi. Chiesa non v'abbia mai né monistero, lasciate predicare i preti pazzi, che hanno assai bugie e poco vero.
Il poeta, specchiera o una peschiera, pur non si spende in salmi sui salmoni, o in anatrasi, o in storie di storioni, mesurando coi soci la riviera.
gli gonfia il cuor la Delfa e Adonia schiera, come olo le vele ai galeoni, né terato delfino a tristagioni, a Iori sette belle la primiera. E io, Mars, che gli occhi o fiuchi dai palazzi, Irenei mai non torco, e già in mesti ero, rimuginii all'avvio dei suoi sollazzi, gli porterò il dimonio in monistero. Lui e chi più ama si odieranno pazzi, come odio il mondo io che l'in primavero.
Il poeta si è autocommosso. Quindi penso non potremo andare avanti, finiamo qua la trasmissione, Marco. Se... No, andiamo avanti. Purtroppo.
Ma Ilona Staller ancora non ha fatto il suo convegno, eppure c'era scritto.
Ah, è strano, io ho anche avvertito molte persone. Ma sì, purtroppo.
Guarda, questo annuncio su internet. Qua. Questo mercoledì alle ore 15 nello spazio occupato alla terza piana via Porta di Massa 1 si terrà un incontro di dibattito con Ilona Staller sul tema dal partito dell'amore all'amore per il partito, la rivoluzione sessuale è finita. Ingresso libero. Al termine dell'incontro si farà, rispondi, merenda dell'amore, fra virgolette, dolce salata dolce salata scelta con biscotti e taralli.
Vabbè, siamo già in onda, non ti preoccupare. E Marco?
Sì,
Luca?
Sì. Luca, che fine hai fatto? Sei vivo almeno? Pronto?
Sì, adesso te lo passo.
Ma come te lo passo?
Tutto in diretta. La cosa è stata organizzata in pochissimo tempo, proprio in queste ore notturne. Abbiamo incontrato Ilona in discoteca di passaggio per Napoli e uno di noi ha pensato di invitarla allo spazio occupato. Ci si è rivolti a lei e con gioia e semplicità ha accettato. Ora bisogna riempire la sala. Venite tutti, venite tutte. Per maggiori informazioni sullo storico partito dell'amore, http://it.wikipedia.org/wiki/partito_dell'amore. Su Ilona Staller invece http://it.wikipedia.org/wiki/Ilona-Staller, ma io vi consiglio di andare direttamente su Google Immagini.
Va bene, comunque, niente. Dopo con Luca potremmo fare questo. Allora, che stavo dicendo?
Sì, ma il pubblico vuole sapere che fine ha fatto Luca.
Luca? No, Luca ha finito adesso la lezione al conservatorio, perché lui è tutto conservatore, non è come me che sono progressista. Allora, vediamo un po'. Wow, mamma mia, no, questa è troppo bella. Mi dispiace che non c'è Maurizio qui, che è la star di questo. Allora, questo sonetto qua, come avete capito, e spero che ve lo state ricordando ogni volta che leggiamo i sonetti, perché non vorrei che noi parliamo a vanvera. Spero che vi ricordiate che tutti i sonetti che stiamo leggendo, miei, hanno la caratteristica che ogni parola alla fine del verso deve corrispondere alla parola alla fine del verso di quello di Folgore San Gimignano. È bene ricordare le cose, perché la gente si scorda, non sa mai. Non voi cari che state ascoltando in questo momento lì verso sinistra, ma quelli un po' più a destra magari non hanno capito bene. Allora,
quelli che sono arrivati per ultimi, perché magari sono persi il nostro sfavillante inizio.
Ora leggiamo questo bellissimo sonetto mio, prima quello di Folgore, ma guarda che culo. Cioè, Maurizio sta in Spagna, no? Conosce una Francesca, poi segue le lezioni alla Magna di filologia provenzalesca, tutto qua, e queste parole si ritrovano pari pari in da Folgore, cioè manca a farla apposta, non sta. Ecco qua il sonetto di aprile, no? Che qua dice destino di Spagna, la Francesca, provenzalesca, noi la ma cioè come potevo non parlare di Maurizio in questo sonetto?
Infatti l'hai fatto.
Sì. Ovviamente comincia in realtà con il mio amico, l'altro, quello là più saturnino, diciamo, no? Che dice praticamente: ah, io sono tanto antipatico, non devi voler bene a me, perché non ti concentri col tuo affetto su quest'altro amico, sul nostro caro Maurizio, che è tanto più bellino e solare, bla bla bla, ecco. E niente. Poi guarda il finale, poi finisce con Babilona, no? E lui, una volta, siccome stava a Barcellona a fare l'Arsmus, ha fatto questo gioco di parole dicendo Barcellona Babilona, no? In una sua mia. Guarda questo sonetto è proprio è la prova che esiste la sincronicità.
Leggere,
la sincronicità,
no.
Ah, aspetta, fammi dire due note.
No, allora, no, se no, tu me lo sposti mentre tu dici le note, lo stiamo facendo perché io debba leggere in modo tale da non fare delle figure barbine.
Ma come? No, tu intanto studiatelo, che prima hai letto una chiavica, cioè hai letto sì come se fosse sì, invece significava sì nell'altro senso. Comunque, per esempio, no? Dove è finito? Qui? Ho perso un foglio. Dove è finito il foglio con le note? Porca miseria, porca miseraccia, miseraccia zozza. Che c'è qui? Ho perso un foglio. Ah, eccolo qui, sì, siete salvi. O siete condannati, dipende dai gusti, se amate o no le note. No, ma non sono tante. Questo sonetto si intitola Dove parla un amico saturnino invitando il poeta a dedicare sé la sua poesia a un più gioviale amico. Ecco, quando dice e ancor nosco e non in Spagna, sì che c'è, giacchito, non so che significa. No, io non l'ho studiato, solo preso... Vabbè, può anche essere giacchido, vabbè, non lo so, è ignorante. Allora, e ancora conosco non in Spagna, perché Maurizio intendeva trasferirsi definitivamente a Barcellona dopo che avesse conseguito a Napoli la laurea triennale. Quindi ancora conosco, cioè è ancora con noi non in Spagna. Babelar ovviamente significa dialogare in diverse lingue. L'aula magna è quella della facoltà di lettere e filosofia dell'università Federico II, cioè qui l'aula che appunto affaccia sul ballatoio del chiostro San Pietro Martire e in cui Maurizio seguiva le lezioni di letterature moderne comparate, secondo docente Francesco De Cristoforo. Ciao! Saluto il mio caro professore che è tanto gentile e tanto onesto, pare. E poi la mia librea persona dichina all'altro canto. Che cavolo significa questa frase?
Non ne ho la più pallida idea.
Vabbè, la mia librea persona, perché questa persona è sia del segno della bilancia
ed è anche equilibrata.
No, ed è anche gran topo di biblioteca, che lui dica che in realtà non studia abbastanza. La mia librea persona, perché poi fra l'altro in aprile, per cui dichina all'altro canto, che significa? Dichina all'altro canto significa che mentre il sole sorge, al lato opposto tramonta la bilancia, perché siamo appunto in aprile. Ecco, questa è una cosa proprio dantesca, questo utilizzo degli astri come segnacolo del tempo e dello spazio. In aprile, quando sul sole risorge appunto all'opposto orizzonte, tramonta la costellazione della bilancia, Libra appunto, quindi la mia librea persona dichina all'altro canto. Ed è anche simbolico, nel senso che io tramonto, dice lui, questo amico brontolone saturnino, mentre sorge il sole di Maurizio, questo, lui spera che sorga, insomma, perché si vuole liberare le palle da me, insomma, ecco. E niente, ho spiegato tutto. Barcellona, Babilonia, così Maurizio rinominò perciò con la città durante il suo giorno Erasmus 2006-2007. E adesso Andy ci legge il sonetto di aprile di Folgore e io leggerò poi il mio, tutto bellino, di aprile sempre.
Quinto d'aprile. D'aprile vi dono la gentil campagna, tutta fiorita di bell'erba fresca, fontane d'acqua che non vi rincresca, donne e donzelle per vostra compagna. Ambianti palafren, destieri di Spagna e gente costumata alla francesca, cantar, danzar alla provenzalesca con gli strumenti nuovi della magna. E d'intorno vi siano molti giardini e giacchito vi sia ogni persona, ciascun con reverenza ad orinchini. A quel gentil che ho dato la corona di pietre preziose le più fini, cal presto Gianni o re di Babilonia.
Lo spettro di Akert guarda la campagna e piange. Qui l'agnel che l'esca fresca lambisce, poi ai mestieri si rincresca. Così è amarmi, almo a tosco si accompagna. Ma Maurizio è ancor nosco e non in Spagna, a babelar fra Debora e Francesca. Segui, filologia provenzalesca, via con lui, che indi sale all'aula magna per comparate. O oziate fra i giardini del chiostro, e april la mia librea persona dichina all'altro canto, a lui si inchini il cuor tuo Elianto, a lui porga corona di sonetti che infin quand'ei sconfini si porti a Barcellona, Babilona.
Emozioni, emozioni, trobar trick, trobar trick.
Pure.
Ma anche chic.
Senti, proseguendo su questo tema di Maurizio e di questo mio amico Saturnino, di cui non faccio mai il nome, che però ne ha grammato qua e là, tipo, qui c'è per esempio il dolce stil neonato, poi più avanti nel finale, la conclusione si intitola Conclusione, il poeta chiede il conto al suo fraterno amico Cainello dal sonetto, questo è l'altro simpatico anagramma. E niente, dicevo, lui e Maurizio, c'è tutto questo rapporto amicale fra me e loro, io sono anche geloso, loro sono vicino di loro, io sai queste paranoie mie classiche da Marte,
sì,
proprio,
sì,
no?
Sì. Insomma, quindi,
meno male che alla fine si vuole sempre bene, insomma. E poi, adesso leggeremo... Come questo la pensi tu? Ma per favore. Ecco qui, questo è molto carino. L'undicesimo. Che... Che si intitola Dove un Amleto in odio amore parla ad un Laerte che si laureerà di qui a 8 giorni e nello stesso mese tenterà il dottorato bolognese. E niente. E praticamente qui si parla di... Sono proprio io che parlo, perché sarei io questo Amleto, lui la carta, che loro sono andati a Bologna, non mi hanno portato, a fare questo dottorato, e quindi io geloso che loro vanno a farsi questa bella gita senza di me, insomma. Quindi. E due note rapidissime per quanto riguarda questo sonetto, che ovviamente è sempre stata densità semantica, no? Meno male, sono poche. Qua c'è, che c'è? alle guagnele, che ne so. No, Endicott continua a domandarmi su questi sonetti di Folgore, ma io non li ho studiati, io ho solo preso le ultime parole alla fine di ogni sonetto. Che ne so, che, cioè, cosa che cazzo significa guagnele?
Sarà guagnele, alle guagnele starete più sani.
No, 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 endecasillabo al limite dovrebbe essere alle guagnele starete più sani. Alle guagnele starete più sani, suona brutto, metti a guagnele, che te ne fotte. Ma sì, poi i professori ci correggeranno. A proposito, professori, non sto dando più esami dal novembre del 2007. Mio Dio, che tragedia. Lasciamo perdere, mi sa che non mi laureo, eh. Allora, dunque, vediamo un po'. Sì. Allora, Farmer. Sarebbe Philip cos'è Farmer? Questo autore di fantascienza, lo conosci?
No, per me significa solamente contadino.
In una scena del suo romanzo, che si intitola Festa di Morte, dove ci stanno spiriti Doc Savage e Tarzan, che hanno un duello assurdo, dove per armi a un certo punto usano i propri membri inturgiditi. Immagina che scena, questo duello.
Beh sì, diciamo che ha il suo perché come duello.
È pittoresco, ecco. E quindi c'è questo paragone. Poi c'è Ate, che sarebbe la dea che pulisce la hubris dei mortali con la follia. Tipo, tu fai un po' di hubris e ti
conquista
Ate. Sì. Hai mai fatto un po' di hubris tu?
Sempre.
Sfidando gli dei con il tuo orgoglio stolto.
Sì, infatti.
Beh, quindi diventi pazzo per... Ecco, poi inchiostro, il mettere su carta i propri sfoghi, atri come quello. Che a un certo punto dice l'inchiostro, è la metafora mentre del mettere i sfoghi su carta. Poi via Marina Nuova, che sta a Cadrede, zona universitaria, Napoli. Via Marina, e niente. Bene, 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 ho spiegato abbastanza.
D'ottobre. D'ottobre nel contado a buono stallo.
Aspetta, devo specificare che non ho mai fatto con questo mio amico il duello di cui parla Farmer con i membri inturgiliti al posto delle spade. È una metafora che qui uso perché sono forzato dalle parole di Folgore da San Gimignano e non sapevo come cavolo fare.
Guarda Marco, non ti preoccupare, non c'era bisogno di specificare.
No, perché, cioè, Folgore usa uccellate. Cioè, che cosa dovevo pensare io al duello di questi qua? Quindi, per forza. Non sapevo che altro.
Sì, ma non preoccuparti, il nostro pubblico a casa sa benissimo che non è potuto avvenire.
È troppo.
Anche perché saresti comunque no, saresti stato dichiarato sconfitto per palese inferiorità.
Ma per favore. Non sappiamo cosa c'è sotto.
La pubblicità diceva cosa c'è dietro, comunque. Beh, anche lì, vabbè, lasciamo stare.
Questa è una Mordelogna, vogliamo scherzare? È una Mordelogna, anche se abitiamo a 700 metri, da cui sottotitolo 700 metri. È una Mordelogna, non ci siamo mai imbastrocchiate.
Che peccato.
Vabbè, la cosa complicata perché vedi, ci sta il rapporto amicale, c'è questo amore sotterraneo, che però è abbastanza sopito, devo dire, più una cosa letteraria, questo amore. E poi c'è anche questa cosa complicata che io lo vedo un po' come un padre. Peccato che io abbia 20 anni più di lui, quindi è una cosa un po' complicata. E quindi il rapporto è intricatissimo, un rovaio proprio. Vabbè, scusa.
Leggi il Folgore e poi io leggo.
D'ottobre nel contado a buono stallo, e pregovi figliuol, che voi vandiate. Traetevi buon tempo e uccellate, come vi piace, a piede e a cavallo. La sera per la sada andate a ballo, e bevete del mosto e inebriate. Che non ci ha miglior vita in veritate, e questo è ver come il fiorino è giallo. E poscia vi levate la mattina e lavatevi il viso con le mani, l'arrosto e il vino è buona medicina. Alle guagnele starete più sani che pesce in lago o un fiume o in marina, avendo miglior vita che cristiani.
Morire? Che altra uscita dallo stallo? Magari quando tu e Maurizio andate a Bologna. Oh, un duello! Ecco, a uccellate! Farmer, festa di morte. Io, Doc, a vallo. Tarzan, tu a monte. Scendi e tosto sballo. Ma il più ebro di quanti inebri ate, io, più inquiete che mai, proveritate, ho il cuore, in quest'età codice giallo. Va tranquillo, magari la mattina, nel giorno in cui apparisti tra gli umani, è ottobre, al test. L'inchiostro a me di Cina basta ora quanto a trume. Gesti insani eviterò, del tipo a Via Marina buttarsi sotto un tram pieno di cristiani.
Cosa che poteva avvenire oggi, quando abbiamo preso il tram.
Abbiamo preso un autobus, non mentire, per un'innocenza poetica troppo licenziosa.
Vabbè, dai, ma stiamo là. Quando abbiamo preso il mezzo pubblico?
E per restare in tema di... lui che è andato a Bologna per fare il dottorato, poi è andato a Milano, la nostra amichetta è sempre io a casa e loro in gita, lui in Maurizio, no? Sì, che bellini, no? Va bene, sai, sono troppo antipatico, loro non mi portano da nessuna parte. E quindi questo sonetto parla di, si intitola quello di novembre, dice, si intitola "Dove parla un mitografo a un Adelchi", pseudonimo fornitogli a Milano, "per la cui anima era preoccupato, ma non più da che lettere è occupata". Ecco, ecco, questo è il famoso sonetto dedicato a lettere occupate. È arrivato pure Luca! Luca, vieni qua, leggi tu. Ah, che bello, è arrivato Luca. Sì, sì, Luca, ti pensavo morto, proprio in un lago di sangue.
Ciao a tutti, sai, allora. Proprio mi estingo.
Come stai, che fai?
Ah, no, non vuole lavorare, Luca.
No, no, Luca, mo.
No, Luca, tu sei quello preparato su queste cose.
Sì, niente, niente.
Ah, vabbè, allora siamo nella stessa situazione.
Ma che sicuro da fa?
Io però ho portato...
Che hai portato?
Quell'intervista che tu ti ricordi che ti facevi sentire che io ho fatto.
Intervista? Quale, quale?
Ti ricordi quell'intervista al personaggio sconosciuto?
Sì, ma se parli da 700 metri non ti sente nessuno, il microfono sta qua.
No, no, sto parlando con te, non col microfono.
Ah, sì. Ah, ecco, quindi nel mente dove intrattenere il pubblico, no.
E che facciamo allora? Questo sonetto lo leggiamo noi e tu non lo vuoi leggere? Quello di Folgore?
Ci legge.
Ma quello di Folgore?
Va bene.
Lo legge sempre Andy.
Vai,
Andy, tutto folgorato. E poi chiariamo, Folgore non significa folgore, ma fulgore. Sì, per
splendore.
Fulgi di sonetti, FFSS. Fulgi di sonetti, cioè che mi ha portato a fare sul Parnaso non mi va più bene. No, perché questo, vedi, questo sottotitolo è anche un po' maliziosetto, perché questo amico, che mi ha portato a fare? Cioè, perché mi ha fatto scrivere questi sonetti? Che mi hai fatto scrivere a fare se non mi va più bene? Uffa.
Comunque, andiamo avanti.
No, in realtà mi vuole bene. Credo, spero. E niente, allora... Dicevo, questo sonetto parla di lettere occupata en passant, perché il tema è che ci sta questo mitografo, sembra io, vabbè, che parla a questo Adelchi, che è lo pseudonimo che ha messo questo mio amico a Milano, e dice, ah, guarda, tu sei un fetente qua, là, e io me ne vado gli altri miei amici che sono molto più amorosi e meravigliosi di te, tanto gentili, e tu invece sei tutto brondolone, tutto Saturnino, no? E quindi, poi però, cosa succede? Succede che scoppia il scandalo Gelmini, e quindi c'è l'occupazione, e quindi lui è eroico, e io mi scordo tutte queste ansie di vendetta, perché lo vedo così puro e tutto quanto, e niente, quindi torna tutto in pace la cosa, più o meno.
Bravo, 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 bravo!
Sì, 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 sì. E niente, leggo queste quattro moderelle. Vabbè, Milano l'ho già detto, altra tappa del viaggio di cui il sonetto precedente. Atteone, Giuda e Aracne, chi sono questi? Li conoscete, vero? Chi era Atteone? Il primo fu trasformato in?
Cervo.
Cervo! Aracne fu trasformata in?
Ragno.
E Giuda fu trasformata in? No, sì. No, 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 Giuda si impiccò.
Si impiccò, ecco. Ma riuscirono
a... Sì, 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 sì. E niente. Stai capo a rete, che significa? Questo lo spiegano i nostri telespettatori di Bolzano. Significa regredisci, stai capo a rete, regredisci. No, grazie Luca, il cioccolato dopo. E poi per finire, Alvi significa uteri. Gli alvi di filia e di speme, no? Che sono le personificazioni di amicizia e speranza. Filia e amicizia, e speme e speranza. Queste idee che hanno loro uteri qui, che vengono rifecondati, insomma, da questi... E niente, adesso Andy, e non Luca. Luca, perché non vuoi leggere Folgore?
Ciao!
Hai tutto spettinato un barbone qua, capito?
Ha capito che ha parlato.
Non ti conserva bene questo conservatore. E quindi adesso Andy ci legge lui questo sonetto di Folgore, di sonetto di
novembre.
Novembre.
Ah, novembre.
Novembre. Sembra con le stesse parole alla fine dei versi.
Tra l'altro lo sento, come dire, molto mio, perché sono nato a novembre, quindi...
Allora, posso mettere... Dice,
Pasolini è morto a novembre, purtroppo.
Questo cos'è? Petriuolo?
Petriuolo.
Petriuolo.
Semplice dieresi.
No, lo so che è una dieresi l'accento. Sonetto dodicesimo di novembre. E di novembre a Petriuolo, al bagno, con 30 muli carichi di moneta, le rughe siano tutte coperte a seta, coppe d'argento, bottacci di stagno, e dare a tutti stazionier guadagno, torchi doppier che vengan di chiareta, confetti con cedrata di caeta, bea ciascuno e conforti il compagno. E il freddo, vi sia grande il fuoco spesso, fagiani, starne, colombi e mortiti, levri e cravioli, arrosto e allesso. E sempre avere aconci gli appetiti, la notte il vento e il piovere al ciel messo, e siate nella letta ben forniti.
Quando Atteone guastò a Diana il bagno, e Giuda al Cristo preferì moneta, e Aracne insuperbì della sua seta, vi fu un cervo riflesso nello stagno, un appeso e alle ortiche il suo guadagno, e un ragno, e tu stai capa ad Elchi a Reta, empio allor guisa, bada, io andrò a Gaeta, da Guido intanto da qualsia compagno che abbia il cuore scorzume meno spesso. Poi la Gelmini
i giusti dei smortiti, occupiamo l'universitario plesso, tu eroe io scordo i vindici appetiti, gli alvi che filia e speme avean dismesso, di nuovi embrion novembre arrifurniti.
Messere.
Mi sono scordato di dire che tutta la parte iniziale, tra virgolette, perché come un discorso che poi viene interrotto di questo mitografo, dice: ah, quando poi a Gelmini, giusti le smortiti e fuori virgolette. Vabbè, comunque si è capito lo stesso, no? Cioè, i nostri sì. Lettori sono arguti, hanno questo istinto lettorio. E, che vogliamo fare? Voglio fare una pausa con Luca che è arrivato tutto bellino e ci vuole proporre qualcosa di musicale.
Sì,
di,
parlate voi anche musicale, perché io vi devo salutare in quanto devo andare a prendere il treno, quindi ci vedremo al più presto.
Bene, mi dispiace che Donna Staller non ha fatto più convegno qua, stavano tutti aspettando.
Vabbè, se vuoi posso fare io, intanto vabbè. Sono un seguace.
Beh, sì,
volendo.
Cicciolina e cicciolone.
Tutto bene, cicciolina no? E cicciolone.
Non c'è bene, no? Bene, allora Luca, vieni qua, che ti devo dire. Intanto io saluto Andy. Ciao Andy, ti saluto.
Ciao.
Ma non sulla bocca, mio Dio, cosa penseranno i nostri spettatori? Ah, no, non ci vedono.
Vai,
no, ti prego, mi vergogno. Sono tanto timido e piccino. Ma come dice il mio amico, sono piccolo e nero. No, lui dice che io sono piccolo e nero. È una lunga storia. Comunque, no, Luca sta cercando il cavo volante. Nel frattempo, Andy se n'è andato. Io rimango qui tutto solo, è triste. Da Luca che cerca il cavo volante. E che Andy che prende il volo. Tutto vola, tutto trasvola. E il rosso della 13A, che significa? Questo rosso RCA, rosso, mi sa, sì, siamo spazio occupato, è un po' sinistro orso, quindi rosso, credo. No, ma in realtà io non è che sono proprio di sinistra, sono più di in fondo, il bagno, cosa, sinistra, destra, in mezzo. Non capisco niente di politica, so solo che i fascisti sono cattivi, tutto il resto mi va bene. I francesi, no, i fascisti. Ah, i fascisti sono cattivi, a destra. Poi al centro sono ipocriti, sono il Papa, bla bla bla, queste cose qua. Gna, gna, gna. E poi, no, quelli di sinistra sono noiosi, devo dire, ma sono tanto simpatici. E più stanno a sinistra, più sono brave persone, vero? Sono più gentili, carini, umani, tutto bellino. Sopportano perfino a me, quindi voglio dire. Sta arrivando Luca, sta girando la postazione. Sta venendo qui, Luca! Luca,
ehi là!
Sono due mesi che manchi da questa
Ciao,
seggia.
Ciao, manco.
Sono due mesi che manchi, perché per camminare a divertirti.
Ha avuto un mancamento.
La scala, l'ascensore, non capisci più niente. Le faccende di cuore.
Però guardate, ragazzi,
non pensi a noi.
Però ragazzi, vi voglio sempre bene. Sì. E per questo vi ho portato un'intervista che ho fatto un po' di tempo fa.
Che si azzecca con i personetti?
E ci azzecca col pesce d'aprile.
Ah, è vero, perché oggi è il pesce, la giornata del pesce, per questo doveva venire Donna Staller che poi non è venuta.
Ah, è la giornata del pesce.
No,
dimmi.
Dopo, mentre questo flue, tu leggi questo annuncio che annuncia appunto il convegno di Donna Staller.
Va bene, niente. Tanto lo trovo.
Ah, poi ho portato questi materiali simpatici, se volessimo insistere sul pesce. Tu insisteresti sul pesce?
No.
No, guarda che ho portato, questi gli scherzi che ho fatto l'anno scorso, scorso ancora.
Vabbè, io intanto metto...
Esattate terribili questi poveri amici vittime dei miei terribili scherzi.
Intanto metto
questo, la sedia in testa al mio migliore amico, e quest'altro le platesse per l'amica incinta. E niente, poi l'anno dopo ne ho fatti di peggio, la signora brasiliana col malore alla stazione, tutto un casino. Vabbè, comunque... arrivano questo
ci siamo
bene, buonami. vi salutiamo, vi lasciamo a questo ascolto e poi torniamo tutti bellini
via.
Spengo il microfono.
È andata a intervistarlo per noi e per tutti voi la nostra inviata Cinzia. Buon ascolto.
Un minuto di pazienza, un secondo di pazienza, perché pare che non si sente niente. Sentite qualcosa voi? Nia? Perché qua... Ah, ecco, pare che si senta. No, aspetta, questo è il microfono. Aspetta, spengo il microfono. Un attimino di pazienza ancora.
Ciao bellissimi, posso salutare il tuo pubblico?
Non avrei dovuto dire attimino, è scorretto. Comunque, un attimo di pazienza ancora. Molti attimi di pazienza ancora. Stiamo finendo la pazienza. Sì, chiama la disperazione.
Poi questa intervista a un personaggio strepitoso, favoloso, sono contentissimo di averlo qui a Radio Di Massa. È andata a intervistarlo per noi e per tutti voi la nostra inviata Cinzia. Buon ascolto. A te la linea, Cinzia.
Abbiamo qui con noi un personaggio straordinario, magnifico, che ci ha fatto l'onore di essere qui a Radio Di Massa. Noi ancora non riusciamo a crederci, tanta è la felicità. Non vogliamo svelarvi di chi si tratta, partiamo subito con l'intervista e lo capirete da soli. Innanzitutto ciao e grazie di essere venuto.
Ciao bellissimi, posso salutare il tuo pubblico? Vi saluto tutti, Radio Fragole, va tutto bene?
Quali sono i valori che tu reputi più importanti per un giovane?
Di certo il coraggio. È il vero motore di qualunque interesse uno possa avere. Noi nati negli anni Ottanta possiamo cambiare la storia se dimostriamo di essere la generazione di chi non si arrende e non si accontenta, a destra come a sinistra.
Che cosa è importante in politica? Il decisionismo, la coerenza?
Comunicare, far capire quello che stai dicendo, il tuo messaggio, cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare. Invece si vedono solo dei voltafaccia pazzeschi.
Come mai è passato così tanto tempo dal vostro ultimo disco?
Ma è passato così tanto tempo perché c'erano gli sbirri, gli onesti cittadini, ho suonato un po' con i Black Vomit. Diciamo che ho fatto altre cose, comunque col senno di poi si vede che tutte queste cose che ho fatto da par mio, come si dice qui, per i cazzi miei, sono servite comunque al gruppo stesso delle porno riviste, no? Perché comunque abbiamo staccato un attimo, è arrivata qualcosa di nuovo. Diciamo che penso sia stata la scelta giusta, anche se non è stata proprio una scelta.
Negli ultimi giorni, come sai, si è parlato di alcune ragazze minorenni che inviavano ai loro amici foto seminude scattate con il cellulare. Alcuni confini della sessualità femminile si superano troppo presto, secondo te?
Io sono molto giovane, ma ti assicuro che quando avevo la loro età queste cose non succedevano. Mi rendo sempre più conto che oggi i ragazzi crescono molto velocemente, hanno voglia di scoprire tanto presto il mondo del sesso e della sessualità. Secondo me non c'è alla base una buona educazione sessuale che dia i tempi adeguati a queste cose, capito?
Come mai hai scelto questo stile?
Ero stanco della vita, non mi piace niente del mondo, anche il modo in cui siamo nati.
Hai mai tentato di tagliarti le vene?
Non ho mai cercato di uccidermi, però mi faccio dei tagli sul braccio incidendomi scritte.
La dura esperienza che hai vissuto ultimamente, in che modo ti ha segnato?
Dall'Honduras sono tornato finalmente sicuro di me stesso. Lì non ci sono specchi, non puoi vivere della tua bellezza o delle futilità che nella vita normale ti rassicurano. Per 2 mesi non mi sono pettinato e mi sono lavato in mare.
Alla domanda cos'è la Padania, nel vostro sito voi rispondete: la Padania è una repubblica federale sovrana indipendente. Tu credi realisticamente di poter vedere la Repubblica Federale Padana esistere un giorno, oppure pensi che rimarrà un sogno irrealizzabile?
La Padania già esiste, è un'area storico-culturale. Paradossalmente la Padania, che è una nazione, non è riconosciuta come Stato, mentre l'Italia, che non è una nazione, oggi esiste ed è riconosciuto come Stato. C'è chi, soprattutto nelle scuole, nel nome del tricolore, insiste a divulgare l'esistenza di un'unità culturale nel nostro paese che, per sua fortuna, non è mai esistita. Le differenze culturali sono la ricchezza di un paese. Guai a livellarle come sta facendo la scuola italiana in nome dell'unità nazionale. Sarà la storia a decidere se un giorno la Padania avrà la sua autonomia politica e fiscale. Io non posso far altro che lavorare perché arrivi quel giorno.
E le pasticche?
Anche quelle, se ti prendi un trip, un acido, è perché hai voglia di prendertelo, no?
Ma non hai paura?
No, perché ti puoi regolare, è una cosa che fai se hai un esempio davanti insieme agli altri. I miei amici mi dicevano che non faceva niente e ho provato.
Ti poni dei limiti?
Il trip per me va bene se non diventi dipendente. Io l'ho preso, magari lo prenderò ancora, non lo so, è una cosa normale.
E le pere?
Non esistono, quelle fanno male veramente.
In altri termini, tu vuoi razionalizzare la spesa e insieme riformare.
La sfida è proprio questa, trasformare la razionalizzazione in opportunità, perché vedi, la scuola italiana è come una macchina col motore rotto. Non è certo immettendo benzina che la si fa ripartire, no?
Accennavi a un calciatore prima.
Ce n'è uno che mi sta addosso da 16 anni, un certo Galante, lo conosci?
Un nome, un programma.
Aveva 19 anni la prima volta che mi corteggiò in discoteca, giocava non so dove, nel Genoa, nel Torino. Gli dissi, oh, quando sarai un giocatore dell'Inter, del Milan, della Juve, ne riparliamo.
Dai filmati a riguardo sappiamo che quando era ancora in vita, ma semicosciente, lo avevi evirato e avevi mangiato insieme gli organi genitali dopo averli cucinati. Finita la vittima con una coltellata, avevi poi sezionato il cadavere e conservato nel freezer i pezzi di carne umana, che hai via via scongelato e mangiato.
La carne umana ha lo stesso sapore di quella di maiale, solo leggermente più amara ma più sostanziosa, è buona davvero.
Alla luce delle tue esperienze, che idea ti sei fatto del movimento comunista in Italia e perché secondo te è stato così forte rispetto agli altri paesi dell'Europa occidentale?
Ho iniziato ad andare in palestra quando avevo 17 anni, quindi sono più di 10 anni. Vado in palestra circa 5 volte alla settimana, anche se gli allenamenti sono brevi perché fondamentalmente mi annoio. Una costante dei miei allenamenti è il mio iPod e ascolto sempre DL Gesto, il mio artista preferito. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, non è il massimo del gusto. Tanto pollo, pesce, non troppi carboidrati.
Com'è nata l'idea di realizzare una linea di abiti in pelle e latex con il tuo marchio?
L'idea è nata parlando con il mio fidanzato, volevo creare qualcosa di nuovo per la comunità fetish, con un nuovo stile, un nuovo design, producendo una linea che nessun altro negozio fisico online avesse. Ci siamo riusciti.
Favorevole o contrario alle moschee?
Io sono contrario all'Islam, una religione barbara.
Esiste una via italiana al black metal oppure è un discorso ancora troppo abbozzato?
Non sono decisamente la cosa principale. Credo che la musica sia più importante dei testi in un album, ma allo stesso tempo testo e musica formano una cosa unica, quindi bisogna cercare di avere il giusto mix tra queste due parti, capito? Per quanto mi riguarda si può parlare di splatter, sangue, di qualsiasi cosa riesci ad immaginare, basta che sia adatta alla musica, sia come metrica, sia come sensazioni.
La nostra intervista volge al termine. C'è qualcosa che non ti ho chiesto e di cui avresti voluto parlare?
Se posso dirti una cosa che mi viene dal profondo del cuore, ti dico che non si diventa emo e né si è emo. L'emo non è come appare, la moda o come ti mostri, è semplicemente uno stile rock che deriva dal punk rock, ma che poi alla fine se ne distacca notevolmente fino ad arrivare a un genere del tutto nuovo. L'emo è solo una sfumatura del rock, è solo un aspetto, ma musicale. Al massimo puoi dire bello questo pezzo, è emo, a me piace, mi piace l'emo, per dire io sono un emo, oppure chi sono gli emo, come possono diventare emo. Scusami, ma è una grande cazzata. Scusami se lo dico, ma un discorso del genere io penso non si possa fare. Quantomeno il nome del rock dovrebbe essere rispettato e considerato per i valori profondi che esprime. L'apparenza è solo un aspetto superficiale che col rock c'entra ben poco. Io ascolto anche il genere emo tra tanti generi rock. Però ho cercato di dare un'opinione obiettiva e non di parte. Ciao.
Un bacio a voi in studio, a voi la linea.
Ecco qua. E questo ecco. Era il mio pesce d'aprile.
Bravo, bravo, l'intervista bravo, scherza. Bravo. Senti, allora torniamo ai nostri sonetti, cioè sì. Ai miei sonetti più che altro. E mo quali leggiamo? Ovviamente non li possiamo leggere tutti perché il tempo è Berlusconi. E quindi cioè il tempo è tiranno. E quindi che leggiamo? Ah sì, leggiamo questo sonetto in cui si accenna Berlusconi. Allora, questo qui è un sonetto che parla di emergenza rifiuti ed è il sonetto di giugno, Come ho già spiegato prima, Luca, tu, ma tanto lo sai,
sì.
Ogni sonetto di Folgore viene da me preso e si prende l'ultima parola ogni verso e viene usata. Quindi qua alcuni sono stati acrobatici, proprio una idea. Tipo chi Areta è diventato Adelchi Areta, eccetera, eccetera. E poi questo è più semplice: Montagnetta, Fontanetta, Fiumicelli. E il tema che mi ha ispirato questo è stato l'emergenza rifiuti, anche perché proprio a giugno sono andato a due manifestazioni, una quella famosa di Chiaiano, a cui poi ho dedicato il racconto I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio, che trovate in internet, scavate in Google I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio e lo trovate, è molto istruttivo, è proprio il diario di quel giorno, quel primo giugno, ecco. E qui in questo sonetto pure si parla appunto di emergenza rifiuti e bla bla bla, spieghiamo due cosettine. No, perché poi io, questo mio amico a cui ho dedicato tutto l'ipersonetto, che me l'ha commissionato, appunto ci siamo stati molto attivi nella cosa lì, nell'emergenza rifiuti. Infatti il primo sonetto che non abbiamo letto, la dedica iniziale,
vuol dire che l'abbiate risolta voi in fondo l'emergenza rifiuti.
Veramente non ha risolto nessuno. Comunque, e quindi
perché avevo saputo che insomma Berlusconi aveva risolto completamente,
sì, ma questa facile satira lasciamola a quelli dopo di noi. No, quelli che adesso fanno l'episodio dopo di noi, nel senso quelli che verranno dopo di noi più... Che...
Allora ma sto zitto.
Sì, voglio dire.
Vabbè.
A quelli più bassi di noi, volevo dire, insomma. Allora, niente. No, per esempio, io non leggeremo il primo sonetto, o forse lo leggeremo, sì, magari dopo. Intanto, questo qui che leggiamo, quello di giugno, è quello dedicato appunto all'emergenza rifiuti, e spiego due cosettine qua. Si intitola Dove parla un viandante in corteo per le strade di Napoli. Viandante è un gioco di parole tra Boris Vian e Dante, che rappresenta un tipo di poeta a metà strada tra Dante e Boris Vian. Chi sarà mai? Sono vabbè. Poi in corteo per le strade di Napoli, sì, il poeta si trovava e si troverà in corteo per le strade di Napoli sia il primo sia il 21 giugno del 2008, ambo le volte con l'amico Saturnino. La prima è documentata dai boschi ombrosi e l'arte dell'oblio, ripeto, e la seconda c'era anche Maurizio, quello dei sonetti precedenti. Poi, a un certo punto c'è questa espressione che stanno a boccar buscelli. Luca, che significa a boccar buscelli?
Significa... Buscelli sono delle specie di vermi che si lanciano con l'amo e poi prendono...
I buscelli sono gli stai, quindi riempire gli stai fino a loro, abboccarli.
Ah, ok, come quando trabocca, quando va al San Paolo.
Che la gente...
Riempie gli stai. Gli stadi.
No, aspetta, più che altro, fino all'orlo è un'altra cosa. Poi, oncoi. Che sono gli oncoi?
Vabbè, sono dei tumori, insomma.
Qua, lo sai.
È andata.
No, Luca, devi fare una battuta simpatica, devi sdrammatizzare queste cose tristissime. Le febbre aeree vie, che cosa sono?
È quando si inala l'amianto.
Ma perché dici le cose serie? Tu che mi dissacri tutto di solito. Mi aspettavo una cosa, qualche battuta sull'Alitalia. Qualche battuta sull'Alitalia. Le febbre aeree...
Che dovevo stare zitto.
Come
la prima
zitto?
Cosa che ho detto, me l'hai schiattata.
Ma quando?
Prima.
Non è vero, Luca, io ti voglio tanto bene. Sapete, io voglio tanto bene. Forse dedicherò anche a te qualche sonetto talvolta. A proposito, lo sai che la mia amica ti ha dedicato le poesie segretamente?
No.
Un giorno te ne accorgerai. Vabbè, tornando a noi. Oh, non dovevo dirlo, l'avevo promesso. Vabbè, comunque. No, cose così. Vabbè, le febbre aeree vie sono i polmoni degli adolescenti. Le febbre, sai, le febbre. E poi le scrie sono i pulcini ultimi nati.
Vabbè.
E adesso leggiamo, tu leggi Folgore, io subito dopo leggerò questo...
No.
Come no?
No.
Luca?
No.
Non disobbedire.
Non voglio leggere.
Dai, dopo ti do il ciucciotto.
No, non voglio leggere.
Dai.
Leggi tu, Marco.
Ma che? No, Andy l'ha letto una chiavica prima, Andy, confermi. Quindi leggi pure tu, devi leggere questo qua di giugno. E poi io leggo il mio di giugno e facciamo il confronto tra le due atmosfere, molto carine. Dove nella mia si parla di appunto di cancri, di monnezza radioattiva e cose del genere, qua invece si parla di allegria giugnale, medievale. Vai, non ti preoccupare. Vai, Luca, non ti preoccupare.
E che cos'è Dovi?
Vido. Di giugno Dovi.
Di giugno Dovi, una montagnetta coverta di bellissimi arbuscelli con 30 ville e 12 castelli, che siano intorno ad una cittadetta. Abbia nel mezzo una fontanetta e faccia mille rami e fiumicelli ferendo per giardini e praticelli e rinfrescando la minuta erbetta. Aranci e cedri, dattili e lumie e tutte le altre frutte savorose impergolate sien sur per le vie e le genti vi sien tutte amorose e facciamvisi tante cortesie che a tutto il mondo sieno graziose.
Quando i rifiuti fanno montagnetta
chi ha in sé malseme da abboccar buscelli, in orti e selve imponli si a castelli, e che al fuoco si dia la cittadetta di Acerra. Piange il cuore a Fontanetta, qui e altrove, ai percolato a Fiumicelli, ai diossina che rendi i praticelli obitori di agnelli, ai Acerba erbetta, dan frutto più che a giugno le lumie, le leucemie qui, né io pensavo rose, tanto da un coi le febe aeree vie, o enfie di mostri voi, madri amorose, dei, le arpie che usan tali scortesie, abbiano tabi e scrie più disgraziose.
Mamma mia. Invettiva. Questa è seria.
È un'invettiva dantesca proprio, è un via andante.
Ho capito.
Ecco.
I pesci.
E restando in tema di emergenza rifiuti, leggiamo il primo dei sonetti. I pesci cosa?
I pesci
abbiamo già letto prima, il fatto dei pesci. Luca, quello che piaceva a te, quello là, con i cazzi, i romanti, i pedicanti, mi dispiace, l'ho letto.
No, io mi riferivo a quelli.
Quale quelli? Ah, i pesci d'aprili?
I pesci d'aprili?
Ma
perché non le leggi?
Dobbiamo leggere uno. Sì, un attimo solo, volevo solo leggere questo. Questo sonetto qua, molto carino, il primo.
Sì.
No, aspetta, è troppo complicato da spiegare, però. No, leggo solo un frammento, lo spiego così su, no?
Sì.
Che praticamente parla anche qui dell'emergenza rifiuti, no? Che sarebbe la strage che esangua il fior d'Ausono, cioè la gente della Campania. Il fior d'Ausono, perché sai, Ausono è l'eroe eponimo degli Ausoni. Ecco, al quale senza nessuna speranza di. Perché noi lo sappiamo che noi ci sforziamo, ma sappiamo che i cattivi sono più forti di noi, almeno in questa vita.
Sì, sì.
E quindi, però lo dobbiamo fare per dovere, dobbiamo opporci al male, quindi
ma
senza
chi,
sperare.
Ma chi ce lo fa fare?
No, è la coscienza. Se non si segue la coscienza non si è degni di vivere. Ecco, e quindi questo mio amico, tanto caro, dice appunto, io dico che lui senza sperare proprio, dà però così tanto di sé in dono a questa causa, che uno pensa che l'uomo non è lupo all'uomo, non è homo homini lupus, ma homo homini spes.
Ah.
Che poi c'è tutta una serie di varianti, homo homini spes, homo homini deus, sai, Feuerbach, eccetera. Ecco, e quindi chi mai potrà distogliermi da queste onorate imprese, qui parafraso Dante, onorate imprese, alle quali se io vado, mi butto in questa impresa, se deve venire io mi abbandono, se mi butto in questa impresa, e per te e per le altre persone che io vedo come eroi, no? In questa situazione tipo all'Uttaro, nell'oasi di Persano, l'oasi persanese, sai, per fare il paio con Sanese che sta in folgore, ecco. E quindi rivive in me trobar e amor cortese, quindi sono come un trovatore che mentre altra strage esegue il fior d'Ausono, e quindi parlo di questo amor da Longino. E quando c'è questa situazione diciamo di guerra, quando le porte sue spalanca Giano, sai, l'avevo spiegato prima sto fatto, il cor gentile, il cuore nobile rempaira, cioè rimpatria, torna alla patria e lotta per lei, si fa in otto, e nello stesso tempo resta comunque un cor gentile, non si imbruttisce, perché non smette di far poesia, di giocare o di essere gentile con tutti, quindi non smette né liuto, né ludo, né modo urbano. Perciò, se tu, caro amico, vuoi che io con te mi lanci nella lotta, io lo faccio. E se vuoi che mi lanci nelle rime, ciò non è impedito dalla cosa precedente, e quindi io seguirò il tuo desiderio di fornire al tuo taccuino a mano questi fulgi di sonetti, dare fulgore con questi sonetti che contengono in sé sia il gioco, il caso, il lotto, che è appunto questo fatto di prendere le parole che escono lì e usare quelle come base,
sì.
Sia il rasoio di Occam, la logica più ferma, perché io infatti prendo queste cose, le costringo in una griglia che poi devono assumere un senso, e quindi è una acrobazia, un tropar trick, come abbiamo detto prima. Ecco, e quindi darà fulgore al tuo taccuino, questo mio insieme di sonetti, questo Red Ox di Occam e Lotto. Tu sai cos'è il Red Ox?
No.
E quando tu metti insieme, tipo nella pila, due metalli diversi, quindi fanno una reazione per cui si crea energia. Quindi questo redox, mettere insieme queste due cose apparentemente incompatibili, come la logica e il caso, fanno reazione, fanno redox e quindi si crea energia poetica. E quindi questo è il senso di questo sonetto molto carino, che si intitola Dedica al più brigato, perché il sonetto di Folgore si chiama Dedica alla brigata,
sì.
Qui brigato significa il più impegnato, no? Dedica al più brigato amico del poeta, che si appella al dolce stil neonato e in mare amaro segue la sua stella. Ora, questo è bellissimo, questo titolo, no perché è bello, perché c'è dentro un gioco anagrammatico linguistico folle, è una anfibolia, cioè un'ambiguità, una cosa che si può leggere in due modi diversi. Se tu lo leggi in un modo, significa che il poeta si appella al dolce stil novo, e così segue la sua stella, cioè il suo amico, nel mare amaro, eccetera. Se tu vuoi leggere questo al dolce stilignonato, invece, come l'anagramma del nome di questo amico, che si chiama Cainello dal sonetto, un'altra parte, sembra lo stesso anagramma. Ecco, e quindi amico del poeta che si appella al dolce stilignonato, si può significare che l'amico del poeta si appella, cioè si chiama con questo nome,
sì,
e segue la sua stella, che non è se stesso ovviamente, ma è il suo destino. Quindi,
che non sei, che
dedica
non
al più brigato, poeta, amico del poeta, che si appella al dolce stil neonato e in mare amaro segue la sua stella. Questi due significati. O che il poeta...
Abbiamo capito, Marco.
Vabbè, se basta.
L'hai detto.
Scusami, cara, che questo sonetto mi emoziona perché contiene in sé la...
E leggilo.
Il contenuto, leggilo. La forma, il gioco, il dramma, tutto mescolato insieme, tutto carino, tutto bellino. E poi c'è gente che mi viene a dire che questi sonetti non sono bellini, eh?
Dice che sono solo dei giochini, carino,
carolino, tanto bellino. Vabbè, comunque adesso tu leggerai Folgore, io leggerò il corrispondente sonetto. Il sonetto numero 1, che è la dedica,
non
appunto.
C'è.
Come non c'è, adesso la forza. Eccolo qua, dedica alla brigata.
Vediamo.
Ecco.
Allora, alla brigata nobile e cortese, in tutte quelle parti dove sono, con allegrezza stando, sempre dono cani, uccelli e danari per ispese, ronzin portanti e quaglie a volo prese, bracchi levar, corrier veltri abbandono. In questo regno Niccolò corono, perché lì è il fior della città sanese. Tingoccio e Minditingo e Dancaino, Bartolo e Mugavero e Fainotto, che paiono figliuoli del re Bano. Prodi e cortesi più che Lancillotto, se bisognasse con le lance in mano farian torniamenti a Camelotto.
Rivive in me trobar e amor cortese, mentre altra strage esangua il fior d'Ausono, cui tu senza sperar dai tanto in dono che uno pensa est homo homini spes. E chi mi rivolverà da onrate imprese, a cui se del venire io abbandono, e per te, e Giulio, e Max, che eroi in corono, di Louttaro ed Oasi persanese. Quando le porte sue spalanca Iano, il cor gentil rempaira e si fa in otto, ne smette liuto, o ludo, o modo urbano. Perciò, se in lotte vuoi mi lanci, lotto, se in rime, al tuo taccuino, a mano, darà fulgor redox di Occam e Lotto.
È piaciuta, è sì. Piaciuta.
Mi sono scordato di spiegare, quando dice altra strage, sangue al fior d'Ausono, qual è altra strage rispetto a quale strage? Quella degli albigesi. No, quella degli albigesi. Ah. Perché, infatti, questo è un parallelo. Così come io sono un poeta campano e parlo della tragedia della Campania, i poeti provenzali, i trovatori, ebbero questa grande strage che fu ordinata dal Papa, che gli disse il comandante: ma come facciamo a distinguere gli albigesi da quelli della nostra
ammazziamoli
fede?
Ammazziamoli tutti.
Ma sì, ammazziamoli tutti, tanto Dio riconoscerà i suoi. Che schifo, sti babili del Medioevo.
Non lo so, se aveva tutti torti.
Vabbè, comunque. E quindi altra strage, che ci posso parlare tra la strage degli albigesi, che distrusse la civiltà provenzale, e la strage dell'emergenza rifiuti, dei rifiuti tossici e degli inceneritori, tutto il resto appresso, che sta distruggendo noi, praticamente, i campani. Che tra poco non avremo più una civiltà, ma soltanto un enorme immondezzaio, costellato di 5 inceneritori, dove magari verranno bruciati i cadaveri dei giovani dei Saparesidos, mo che scoppia il golpe berlusconiano, che ne sappiamo, eh? C'è questo incubo la notte,
sì. Lo so,
che un giorno
so.
Vi vengono a pigliare tutti quanti, io non c'entro perché non sono apologizzato, faccio solo poesia, e vi pigliano tutti quanti, a voi, tutti bellini, tutti giovani, belli,
io che c'entro.
E vi portano nei campi, cioè, vi ammazzano e vi bruciano gli inceneritori, ecco perché costruiscono gli inceneritori, perché non servono niente se no, che cacchio li bruciano a fare di rifiuti quando si possono riciclare? Andate un po' al Tarlago, come si chiama, il centro di riciclo di Vedelago, e soprattutto leggete il mio racconto, I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio, vi spiega un sacco di belle cose tipo questa, I boschi ombrosi e l'arte dell'oblio, cercatelo in Google e lo trovate subito, ciao. Bene, e adesso vogliamo fare qualcosa di più leggero?
Vai.
Visto che ci sono tragedie greve. Leggiamo qualche...
Tragedia greve.
Senti, guarda, siamo in tema di... Parliamo sempre di questo amico. L'anno scorso, no, 2 anni fa, perché tu sai, ogni primavera gli faccio degli scherzi terribili. Mo quest'anno ho fatto quello di Lona Staller, che vabbè, ecco lì. Ma nel 2007 ne ho fatti 2 terribili. Tra cui, ci sono cascati tutti, li ho fatti durare 3 giorni sti scherzi.
Sei sicuro?
Sì, ti giuro. No, mio amico, c'è un mio amico tanto simpatico in Genova, per esempio, no? E avevo scritto... questo messaggio: sono bloccato alla stazione della metropolitana di Piscinola, proprio a dirotto, chi mi porta l'ombrello? Devo correre da un'amica incinta che mi ha chiesto di portare urgentemente dei filetti di platessa. SOS, aspetto fino all'1, poi conto fino a 2 e mi butto sotto il 3. Il giorno dopo ho scritto: Da 24 ore sono accampato a piscina nella stazione come un barbone. Continua a piovere ininterrottamente, il vento divella gli alberi, fa un freddo terribile, le platesse sono ormai immangiabili. Della mia amica forse in travaglio, non ho più notizie. Allora questo bello... E lui mi ha risposto, poverino, quest'altro amico, che lo saluto quando si bada. Ma che cazzo sta dicendo? Se davvero alla metro di piscina da 24 ore? Se vuoi vengo a prenderti, tanto non è lontano. Però mi pare strano, non piove, fa pure caldo oggi. Io ho risposto, oppure ho qui un portatile, collegati a MSN e ti spiego. Lui sembra per via SMS, ma io non sono a casa, che già fa, vengo a prenderti a piscina. E io, no grazie, in questo momento preciso è arrivato Tonino, ti voglio bene, a presto. Il giorno dopo, quando ha saputo che era uno scherzo, mi ha mandato questo messaggio, ti aprirei la testa, ma in fondo ti voglio bene anche per questo. Meno male che non sono venuto ugualmente a piscina, la stupida che sono stato. Cioè uno non ci crede, questo si ha creduto veramente, ma l'ha creduto
no,
perché...
Ma è la platessa,
no, perché, che... perché io non ho mai fatto scherzi prima, quindi poveretti, lui è un altro. Ha un altro... Per chat gli ho raccontato questa storia, ho allungato la storia, la leggeremo un'altra volta, magari ma non c'è tempo. Oddio, sono 16-18. Ecco, le platesse per l'amica incinta qua, che stavo chattando un amico, no, sono tornato, ho pure la febbre, la mia amica non ha saputo più niente, qua la, poi ho fatto finta che mi ha telefonato, una telefonata, oddio è morta, il bambino è nato con una coda di pesce, e finalmente ha capito. Ebbene, allora siamo arrivati dove? Alla fine praticamente, mancano 8 minuti, vogliamo impiegare bene, vogliamo leggere un ultimo sonetto, non ci troviamo? Quello bello, dai, che per chiudere in bellezza, anche se quelli belli li letti tutti quanti, praticamente. Ecco qua. Sì, questo è il finale proprio, diciamo il finale, così finiamo proprio col finale, giustamente. Abbiamo saltato vari sonetti, alcuni erano anche belli, ma troppo tristi magari.
Che numero?
L'ultimo, il 14°, che folgore sarebbe... No, non è quello di dicembre, è quello di conclusione, perché sono 14 sonetti, non 12. Il sonetto di conclusione, in folgore, in cui si rivolge ai suoi amici della brigata, un'altra volta li saluta, mentre io saluto... qui il titolo è Conclusione, il poeta chiede il conto al suo fraterno amico Cainello dal sonetto, che sembra una grammatica del nome di questo amico, di cui nessuno ha capito il nome, spero. E niente, in questo sonetto... Si tirano le somme, si parla di come è complicato il nostro rapporto amicale e che è difficile trattarne, ma meno male, ma Apollo mi ha assistito, sono riuscito a parlarne un po' in questi sonetti e quindi io per te ho giocato con i sonetti di Folgore San Gimignano, per te la mia anima è stata tutta angosciata, trambasciata, e tu adesso in cambio, Cainello mio, sii un po' più umano, sai, perché lui è un po' brontolone, sta tornando tutta una cosa. Mi ha fatto male. E niente, quindi vediamo se c'è qualche cosa da spiegare. Ma niente, a una significa riunisce, a una, tutta una parola. Il tipo nostro significa la nostra tipologia di duo amicale. Dar contezza significa rendere conto. E assisi significa seduti. Leggiamo dunque prima Folgore, poi me, e poi abbiamo finito. Mi sa che mi ammazza questo.
Sonetto mio a Niccolò di Nisi, colui che pien di tutta gentilezza di da parte mia con molta allegrezza che oso acconcio a tutti i suoi servizi. E più m'è caro che non val Parisi d'avere sua amistà e contezza. Se dello avesse imperial ricchezza, staria li me che San Francesco insisi. Raccomendami a lui tutta fiata e dalla sua compagna ed Ancaiano che senza lui non è lieta brigata. Folgore vostro da San Gimignano vi manda e dice e fa questa ambasciata che voi n'andaste con socorro in mano.
Tacciano Stanley e Olli, Euriali e Nisi, Topolini e Pippi, gentilezza, furia, razio e virtù animale, grezza, più a una il tipo nostro. Oh, avesser visi, sempre fausti gli dèi, che un strapparisi, un lacerti di cuore, e dar contezza non si può della strusa sua ricchezza, che il viver corre e i versi stanno assisi. Ma da Apollo la terra mia annaffiata, ne die il fior fior, seppur spalanca, iano, sempre lante, e in nuove onte essa è imbrigata. Per te ludai col da San Gimignano, per te l'anima mia fu trambasciata, tu mo. Cainello mio, sii un po' più umano.
Abbiamo finito.
Bene, e allora, cari amici, vi auguriamo buon pesce e vi lasciamo alle cure dell'altro Luca. Luca, salve, come stai? Ciao. Stavi a fare la tua trasmissione che si intitola Siamo tutti poeti senza laurea. No, siamo tutti aridi laureati. No, siamo tutti... No, non c'è azzecca niente con noi, non è per nulla simmetrico e
no,
spopolare.
No.
Bene, allora mettiamo la sigla. Allora, hai aperto la sigla?
Sì, allora aspetta un attimo.
Che palle, basta, senza sigla. Ecco, okay. Uffa. Tanto ormai siamo abituati. Tanti saluti e perdonateci, sotto me, che Luca non c'entra, poverino. Sono io il disgraziato di turno che ogni volta vi crea tutti questi scompensi emotivi con le nostre letture. E vi salutiamo e vi auguriamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà mercoledì prossimo.
Sì.
Luca, ma tu ci stai?
Vediamo.
Ma tu ci stai, Luca?
Credo di sì.
Sei sicuro che ci stai?
Vabbè, non in questi termini.
Vabbè. Ok, allora, tanti saluti e ciao.
Arrivederci.
Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao.
Stuto.
Ciao, sì, ciao. Arrivederci. Ciao.